Andiamo al messaggio riguardo al tempo della fine e la nuova nazione che sta nascendo. E questo è il messaggio tratto da una profezia della Bibbia, Daniele capitolo 2. Ma chi è questa nazione? Chi sono questi? E quando verranno? Cosa faranno? Qual è lo scopo? Perché esistono?
So, see how many nations are in the world.
Ah, va bene.
Allora, una nuova nazione sta nascendo. Quante sono le nazioni nel mondo? Ne manca una. Precisamente un regno manca.
Dice in Google, dice che ci sono 195 195 nazioni.
195 nazioni, ne manca una, Angela.
Come ne manca una?
Manca una. Vai a Daniele 2:44.
Daniele 2:44. Dice: al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Daniele 2:44.
Allora, hai capito cosa hai capito e cosa non hai capito?
E che Dio farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto, dice, al tempi di questi re.
Ecco, adesso,
Quali re?
adesso studieremo questo. Chi sono questi re e qual è questa nazione?
E quando avverrà, sì. Ah.
Quando avverrà? E sta già cominciando. Siamo agli inizi. Su internet, enciclopedie ci dicono che nel mondo ci sono 195 nazioni, giusto?
Sì.
Ecco, in realtà sono 196. Va bene.
Perché sta aggiungendo questa di Daniele
Sto
2?
aggiungendo la nostra. Noi siamo una nuova nazione o un nuovo regno, se
Chi noi?
preferisci. Noi, i cristiani veri del mondo. Vedi, guarda, ha messo sulla pagina radio questa foto.
Sì.
Al descrivi.
Sì, se andate sulla prima pagina radio vedete la statua di Daniele 2, è una bella immagine
Ma
che
l'immagine è brutta, comunque.
è bella fatta.
Se andate, dice l'insieme, grazie.
Sì, e poi vedete la testa d'oro che sappiamo dalle profezie rappresenta la Babilonia,
Babilonia, le
che
braccia
dice:
d'argento.
non ho bisogno di nessuno, io mi basto.
Quindi questo è il mondo che parla. Questa statua rappresenta il mondo.
È vero.
Egitto la testa, le braccia la Persia, il sottoventre la Grecia, le gambe Roma e le piedi e le 10 dita l'impero mondiale dell'Anticristo che non è ancora arrivato.
Sì.
Ma ci siamo ormai. Allora,
Qui è l'immagine della storia di tutto il mondo, dell'umanità, un mondo senza Dio. E poi vediamo che da fuori, da nessuna parte, viene questa palla di fuoco
una palla di fuoco.
che colpisce la statua, lo sappiamo da Daniele 2, e sulla palla Giuseppe ha scritto la pietra angolare.
Alleluia, alleluia. Allora, leggiamo la profezia velocemente, che io l'ho messa qui sulla foto. Vuoi andare lì per cortesia? Leggi attento.
Attento, o mondo, la pietra sta per giungere. Daniele 2, 34 e 35. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro ed argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate.
Cioè come l'immondizia.
Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Daniele 2, 34 e 35.
Ecco, questa pietra che diverrà un monte che riempirà tutta la terra è la nuova nazione, il nuovo regno che sta sorgendo adesso. Il nostro regno, il cui capo è Cristo, riempirà tutta la terra, infatti tutta la creazione, tutte le galassie.
E possiamo iniziare dall'inizio?
Sì?
Che poi devo chiederti anche cose, perché colpisce la statua, cosa significa?
Infatti
Però.
vedi dice colpì i piedi di ferro e l'argilla si frantumò e allora anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro divennero come pula, immondizia. Allora, questi sono i metalli della statua. L'oro dalla testa, Babilonia, l'argento dalle braccia, Medo Persia, il rame del ventre Grecia, il ferro delle gambe Roma e il ferro e l'argilla dei piedi e delle dita il settimo impero mondiale che non è ancora giunto. Mm-hmm. E allora quando la pietra colpisce la statua, va bene, allora dice che il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro divennero come pula sulle ali d'estate. Quindi quando arriva la pietra, questa pietra è Armageddon, quando arriva Gesù, ti do un'idea così capisci dove stiamo andando.
Sì, 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 grazie.
La mia moglie si è raccomandata.
Sì.
Dice sempre dare un'idea, come un avvocato in un processo. Dice dimostreremo questo e dimostreremo quell'altro. Giuria, attenzione. Sì. Fratelli, voi che siete lì siete un po' come la giuria. E va bene. Allora, la pietra colpisce la statua ai piedi. Perché ai piedi e non alle gambe, non alla testa?
E perché?
Perché? Perché questa statua non è una statua normale, ma è profetica. Queste qui sono tutti i regni della terra. Quindi la testa Babilonia, poi Medo-Persia, Grecia, Roma e poi i piedi dell'Anticristo sono cinque imperi. Quanti imperi sono?
Cinque, sì.
Cinque.
Sì.
Ma vediamo il dragone di Apocalisse 17 che ha sette teste, quindi gli imperi sono sette. Perché qui sono solo cinque?
Perché quando Daniele ha ricevuto la profezia era durante l'impero babiloniano.
550 babilonese.
Babilonese. E Daniele ha visto il futuro, cioè nel passato ci sono stati altre due,
sì,
che tu hai spiegato bene, Assiria e Egitto.
Assiria ed Egitto.
Che Daniele non doveva profetizzare.
Il contrario, prima l'Egitto, poi la Siria.
Ecco, che Daniele non ha dovuto profetizzare, che erano già passati.
Era storia passata, invece questo sogno riguardava il futuro.
Il futuro.
E quindi il passato, Egitto e Siria, erano già passati. Quindi se aggiungi i due passati e i cinque della statua diventano?
Sette.
Le sette teste del dragone di Apocalisse 17.
Grazie, Gesù.
Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Ecco, allora fratelli, se siete pronti, io direi... Sotto c'è un'altra foto qui che non c'è sulla radio,
no,
ma
no, quella non c'è.
È una foto del regno di Dio con tutti a guardare, tutti a lodare il Signore. Mettiamo anche questo o no?
Sì, perché no?
Te la do?
No, no, la prendo io.
La prendi tu. Allora metti sulla radio, sotto la statua dei regni, metti questa foto che adesso Angela vi mette lì, che poi quando voi riaprite la pagina apparirà. Questa rappresenta la nuova nazione, il nuovo regno, quello che rappresenta la pietra che si espanderà e riempirà tutto il mondo, capito? Ecco, allora, il Signore aveva profetizzato, attacchiamo fratelli, carta, penna, Bibbia e cuore. Il Signore aveva... detto tempo addietro, profetizzato nella Bibbia, che nel tempo della fine avrebbe fatto sorgere una nuova nazione, un nuovo regno. E questo regno siamo noi. La nazione del corpo di Cristo. Questa rivelazione è contenuta nella profezia di Daniele, che Daniele ha interpretato al re. Il sogno era del re e Daniele ha interpretato. Il re Nabucodonosor, Bibbia riveduta, Nebuchadnezzar nella Nuova Diodati, riguardo il suo misterioso sogno. Quindi Daniele glielo interpreta. Daniele capitolo 2, dovete leggerlo tutto, fratelli nuovi.
Quando tu dici che questa nazione siamo noi, ti riferisci a tutti i cristiani
tutti,
o a chi?
Tutti i cristiani veri, ci sono quelli falsi. Non quelli nominali, seduti in panca a scaldare la panca, ma non gli interessa di evangelizzare, eccetera. Mm-hmm. I cristiani veri, attivi, che si danno una mossa.
Ma tutti i salvati?
Sì,
okay.
I salvati in Cristo.
Okay.
Sì. Vedi, vai al verso 28, gentilmente, Daniele 2.
Ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni.
Ecco, allora.
Daniele 2, 28.
Nabucodonosor o Nebuchadnezzar, va bene, ha un sogno. E per accorciare una lunga storia, leggete Daniele 2, li spiega tutto. Dice: io uccido tutti i maghi, tutti gli interpreti, se non me li interpretate, perché io ho dimenticato il sogno. Voglio sapere l'interpretazione, perché questo sogno mi ha scosso. Ma siccome l'ho dimenticato, dovete anche dirmi cosa ho sognato. Quindi, una bazzecola. Devi dirgli il sogno che ha fatto e interpretarlo.
Mamma mia.
Capito? Allora... E Daniele gli dice: c'è un Dio in cielo che rivela i misteri. Va
Sì.
bene, accorciamo la lunga storia, che Daniele 2 è un lungo capitolo. Allora, Dio rivela a Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Allora Daniele, verso 44, lo leggiamo di nuovo.
Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno.
Attenzione, una nuova nazione, un nuovo regno. Quando? Ai tempi di questi re. Chi sono i re? Adesso vedremo.
Farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo.
Capito? Cioè, fino adesso tutti i regni che si sono avvicendati, sorge l'Egitto, la Siria,
Ah, sì.
lo distrugge. Sorge la Siria, Babilonia, lo distrugge. Sorge Babilonia, la Grecia, Medio Persia, lo distrugge. Cioè, ogni regno è stato distrutto, così fino al settimo, che sarà distrutto il regno dell'Anticristo d'Armageddon. Però questo dice non sarà mai distrutto. Precisazione dovuta, perché qua tutti i regni sono stati distrutti.
Sono caduti, sì.
Quindi Dio fa sorgere un altro regno, sarà distrutto anche quello, dice, non sarà mai distrutto. Daniele 2,44.
Dice, spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Daniele 2,44.
Quindi non solo questo regno non sarà distrutto, ma questo regno, leggi Armageddon, annienterà tutti questi regni, li spezzerà. Ma esso, questo nuovo regno che sta sorgendo, durerà per sempre.
Però dice la scrittura che Dio farà sorgere questo regno al tempo di questi re. Chi sono questi re?
Ecco appunto, questo è proprio quello che. Aspetta, che mi toglio la giacca perché qua cominciamo a scaldarci. Allora, guarda, chi sono questi re? Ottima, ottima domanda, perché dice ai tempi di questi re sorgerà il regno. Ma chi sono questi
È
re?
per sapere quando, sì.
Alt,
E chi sono?
oggi il Signore Spirito Santo ci dirà chi sono questi re. Allora, i re sono rappresentate dalle 10 dita della statua di Daniele 2. Mi rivolgo specialmente ai fratelli nuovi, anche se questo non è che l'abbiamo ancora approfondito molto nel corso biblico, vero?
No, no, questo punto speciale di una nuova nazione,
Eh
no,
sì,
non ne
chi
abbiamo
sono i
parlato.
10 re neanche, quindi anche i fratelli veterani prestate attenzione. Allora, le 10 dita rappresentano i re. Allora, Daniele 2,42.
Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Le 10 corna sono 10 re. Che sorgeranno da questo regno.
Ecco,
Daniele 2, 42.
allora sta dicendo, vabbè, andiamo avanti a leggere, guarda, perché vediamo lo stesso messaggio anche in Daniele 7, 24, andiamo avanti al capitolo 7.
Daniele 7.
Sì, che ci dice cosa sono le corna. Sai che c'è la bestia, Daniele 7, 7, c'è una bestia che tutti sappiamo, tutti sanno, rappresenta Roma. Questa bestia c'ha 10 corna sulla testa. Allora leggi.
Daniele 7:24. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re. Daniele 7:24.
10 corna sono 10 re. Allora dice ai tempi di questi re, quali re? Sono le 10 corna che sono sulla testa della quarta bestia, che è Roma, che sorgeranno da questo regno, sorgeranno da Roma. Adesso
Ah,
su Roma, adesso
sì.
ci sono 27 nazioni circa, ci sono adesso su Roma. Però rimarranno solo 10.
Quindi
Come lo sappiamo? È profetizzato.
le 10 dita della statua di Daniele 2
Sì.
sono le 10 corna di Daniele 7,
Sì. Esatto.
che sono 10 re.
Quindi.
Che dice Daniele 2, alcuni di questi re sono forti, altri sono deboli.
Esatto, adesso arriveremo lì. Quindi Daniele 7,7 dice che la quarta bestia ha 10 corna. Allora, quindi come dice Daniele 2,42, abbiamo letto, il regno sarà in parte forte e in parte fragile. In altre parole, alcune saranno fragili come le democrazie, perché dice questi 10 corna sono 10 re, o se preferisci 10 governi, 10 governanti, 10 primi ministri, 10 presidenti, chiamali come ti pare. La Bibbia taglia corto, 10 re. A quel tempo non c'erano i primi ministri, eccetera. La parte fragile, l'argilla, sono fragili, oggi diremmo le democrazie, che sono sempre in caos. E altre dure come il ferro, che sono dittature. L'anticristo combatte e ne abbatte tre. Va bene, e adesso vedremo perché, perché ricombatte, perché si ribellano. La profezia va, continua più avanti. Andiamo, attacchiamo al, guarda, va indietro verso 8.
Daniele
7-8.
7-8.
Stavo osservando
Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un
un
altro
altro
piccolo
piccolo
corno,
corno.
davanti al quale tre delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti. Daniele 7, verso 8.
Ecco allora, cioè questo corno, l'undicesimo, però è un po' diverso dalle altre 10 perché è più potente, va bene, e però c'è anche, diciamo, la bocca di un uomo, occhi, e occhi simili a quelli di un uomo. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando è sorto il fascismo in Italia, il fascismo aveva una faccia. La faccia di chi? Forza.
Di Mussolini.
Mussolini. Quando è sorto il nazismo in Germania aveva una faccia, aveva anche una grande bocca, di chi? Ok.
Di Hitler.
E lo stesso nel comunismo in Russia, aveva la faccia di chi?
Di Stalin.
Lenin.
Di Lenin.
E poi Stalin. Il comunismo cinese aveva una faccia, di chi? Di
Di Mao.
Mao. In Cambogia di Pol Pot.
Pol Pot.
Comunismo in Cuba, di chi era la faccia? Che faccia aveva?
Di quello Che Guevara,
Sì,
come
Che
si chiama?
Guevara, sì, e Castro, che poi
Castro,
Che
sì.
Guevara l'hanno ucciso, è rimasto Castro, capito? Cioè ci sono governi, ci sono ideologie, ci sono regimi che portano la faccia, come per esempio in Corea c'è Jim Jong, come si chiama, in Corea c'è
Kim.
questo che gli fanno le statue e tutto. In Turchia oggi chi ha la faccia? Erdogan. Cioè, capito? Quindi questo qua, questo undicesimo corno, avrà la faccia di un uomo, gli occhi di un uomo. Aveva la bocca che proferiva grandi cose. Questo è l'anticristo. Cioè, così come il maoismo aveva la faccia di uno, lo stalinismo, il leninismo,
Sì, è vero, sì.
il nazismo, così anche questo regime che ancora non c'è, sta arrivando. Avrà la faccia di un uomo che sarà più ingannevole di Mao Zedong, Lenin, Stalin, Hitler messi insieme.
Dice la Bibbia
Perché
arrogante.
è un diavolo incarnato. Quindi la scaltrezza di questi dittatori che ho menzionato, tutti i loro inganni, i sotterfugi, questo qui li supera tutti. Questo è il diavolo, un diavolo in persona. Va bene, infatti vince tutte le guerre praticamente questo qua. Perché questo qua è uno spirito, non puoi fargli la guerra contro. Infatti dice Apocalisse 13, chi può fare la guerra contro di lui? Vuoi saltare al verso 20, per favore?
Daniele 7:20. Chiesi pure spiegazioni delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti tre. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna. Daniele 7:20.
Capite? Era maggiore, una nazione maggiore delle altre 10. Se guardiamo oggi la geopolitica attuale, a partire dal XX secolo, diciamo dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, va bene, l'America è superpotenza oltre Atlantico, però qui in questa parte del mondo c'erano le nazioni europee e c'era una supernazione, c'era il Patto di Varsavia, guidato dalla Russia, come l'America guida la NATO. Ecco, allora chi è questo corno più potente? Bene, andando a Ezechiele 38 ce lo dice chiaro e tondo, si chiama Magog, va bene, è che Magog, sappiamo, nell'enciclopedia biblica, Magog è la Russia. Però ci possiamo arrivare anche semplicemente per logica. 10 nazioni europee si riuniscono. E sono europee perché dice sul capo della quarta bestia Roma. Ci uniscono, però ne arrivano un undicesimo, che è più grande, più potente. quindi c'è solo una nazione che può essere più potente di tutte le altre in Europa, qual è? È la Russia. Quindi già da questo sappiamo come finirà la guerra in Ucraina. Possiamo tranquillamente profetizzare, senza paura di sbagliare, che in Ucraina girala come tipo, americani possono rigirarla come vogliono, alla fine loro perderanno e la Russia vincerà. In nessun modo l'Ucraina può andare lì a attaccare la Russia e vincerla. Zelensky si può attaccare a qualche tram di Kiev. Ci hanno provato i mongoli, ci hanno provato gli ottomani, ci ha provato Napoleone, ci ha provato Hitler, Mussolini, adesso ci sta provando Zelensky, ma Zelensky può andare a fare un giro con la bicicletta. Va bene, Zelensky, guarda, c'è i giorni contati, a mio parere. Andiamo avanti?
Sì.
Allora.
E dice qui che davanti al quale ne erano caduti tre. Perché tre nazioni cadranno?
Ma evidentemente tre delle dieci nazioni rappresentano l'argilla di cui Daniele 2,44 parla.
Ah.
Rappresentano tre nazioni argilla, deboli, democratiche, e appunto perché sono molto sono più democratiche di altre che litigano, fanno baruffa come tutte le democrazie e si lamentano, eccetera, eccetera, eccetera. Perché la Germania, cioè la Francia hanno più diritti, perché noi italiani di meno, come fanno adesso?
Ah, sì,
però
sì,
adesso
sì.
La fanno franca perché l'Europa non ha poteri, c'ha poteri fin troppo, però non può andare lì a distruggere l'Italia. Però quando questi si lamenteranno, ci sarà l'anticristo, e lui non è come Bruxelles, va bene, lui è un'altra storia. Allora ci saranno tre nazioni, per esempio, il fratello mi ha scritto chi sono,
sì.
Ma io non lo so, il Signore non mi ha dato i nomi. Se ci devo arrivare per logica, direi probabilmente Grecia, Italia, Spagna, Portogallo, quella zona qui, che sono le nazioni che tradizionalmente sono sempre a litigare con il centro-nord Europa. Vedi, appunto, Olanda, Germania, Austria, eccetera, Belgio, quello è un blocco nordico. Quindi io, così, occhio croce, direi sono queste nazioni. Sicuramente l'Italia, perché rappresenta la fine della sesta testa del dragone, sesto impero mondiale. L'anticristo deve solamente distruggerla, perché non può avere l'autorità del Sacro Romano Impero, che rappresenta il sesto impero. Quindi Roma, io mi aspetto che venga a prendere una bomba atomica o qualcosa succede. Stavo così curiosando nelle profezie di Don Bosco. E Don Bosco ha profetizzato che i cavalli dei cosacchi si abbevereranno alle fontane di San Pietro.
Wow!
Capito?
Davvero?
E lui profetizzava contro l'ipocrisia e la perversione dei preti. Don Bosco era un uomo di Dio, capito? Un cattolico e tutto, era un uomo di Dio. Come San Francesco, che cercavano di riformare la Chiesa, che non ha voluto farsi riformare, a cominciare con lo IOR. Va bene. Allora lui le vince, va bene, no, non è che le distrugge tutte e tre con le atomiche, no, le vince un po' come gli americani hanno vinto la Germania, per esempio, gli alleati, e poi l'hanno presa come alleato. Hanno vinto il Giappone e poi l'hanno preso come alleato in America. L'anticristo, io mi aspetto che non le distruggerà con le atomiche, non credo, ci saranno quelle atomiche, ma queste tre nazioni saranno vinte, ma non evaporeranno, non scompariranno. E quindi credo che l'anticristo, dopo che le ha vinte, metterà dei burattini, dei governi burattini, e ricompatterà il blocco dei dieci, perché fino alla fine dice che sono dieci. Apocalisse 17 dice questi dieci combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, non dice i sette. Ci siamo?
Sì,
fino a qua?
Sì.
Andiamo avanti.
Sì.
Allora, quando non ci sono profezie proprio chiare, tonde, ve lo dico, e vi dico, fratelli, questo qui ci andiamo per logica, e poi ognuno
sì.
può interpretare come gli pare, va bene, quindi quando non è una cosa dogmatica ve lo dico. Allora,
sì.
Dove andiamo adesso? Allora, cosa fanno le nazioni? la nazione, gli passano all'anticristo il loro potere dittatoriale. Leggiamo in Apocalisse questo, Apocalisse 17, 12 e 13, qui vediamo che le nazioni che in Europa già fanno a gara ad abbandonare il potere, ad abbandonare l'autorità, quando è arrivato Draghi la prima cosa che ha detto adesso dobbiamo abbandonare l'autoritarismo, il sovranismo, ha detto, dobbiamo abbandonarlo, capito? Lui, Draghi, ottimo spazzolatore di scarpe di qualunque anticristo all'orizzonte. E quindi c'è una gara in Europa ad abbandonare il sovranismo. Allora, leggiamo lì quelle scritture che ti ho dato.
Apocalisse?
17, 12 e 13. Sì.
12 e 13.
Attenzione cosa fanno le 10 corna.
Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia.
L'anticristo. Un'ora vuol dire un tempo breve, d'accordo? Non è un'ora e 60 minuti. Qui è simbolico, vuol dire un poco tempo. Cioè 10 nazioni non possono regnare per un'ora o 10 minuti. Qui, per me, questo qui indica i 42 mesi del potere dell'anticristo, perché la bestia regna 42 mesi, Apocalisse 13, verso 5, e per questo ora, 42 mesi, loro regnano insieme alla bestia. 13.
Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Apocalisse 17, 12 e 13.
Quindi passano il sovranismo alla bestia, che cosa che è già cominciata. Questa profezia ci spiega il perché dell'attuale spinta verso, lo avete sentito, no? Il pensiero unico, il togliere autorità alle nazioni. Il diavolo sta evidentemente preparando il terreno per l'arrivo del diavolo anticristo. Mm-hmm. Ci siamo. Angela, mi devi aiutare, dimmi se non sono chiaro.
No, fino adesso va bene, chiaro.
Ecco, perché
sì,
ci sono tutto fratelli bene. Nuovi che, poveracci, è la prima volta che ascoltano queste profezie.
Sicuramente.
Allora, guarda, se sapete che lettere che riceviamo da internet, fratelli nuovi, preziosissimi, che è la prima volta che sentono queste cose. Mm-hmm. E allora devo essere chiaro. Guarda, abbiamo studiato nel corso biblico, che suggerisco a tutti, fratelli nuovi, non mancatelo, lo mandiamo gratis, fratelli, più di così non mica possiamo pagarvi. Allora, nel corso biblico abbiamo studiato che Ezechiele 38, sappiamo che in quel capitolo, che il corno, la nazione maggiore di cui parliamo adesso, in questi capitoli, Daniele 2 e Daniele 7, questa nazione maggiore che prende potere, in Ezechiele 38, come ho detto, rappresenta Magog, è chiamata Magog, che nei dizionari biblici la maggioranza dice che è la Russia. Va bene? Non lo dico io. Allora, sappiamo che queste 10 nazioni sorgeranno, come ho detto, sulla testa della bestia che rappresenta Roma, Daniele 7, e che praticamente questo ci indica la zona geografica dell'impero romano. Qual era il centro dell'impero, le nazioni più e quelle vicine a Roma, quindi centro sud Europa si direbbe oggi, e lo sappiamo perché le corna sorgono, come ho detto, sulla testa della bestia che in Daniele 7 rappresenta Roma. Questo non è controverso, qualunque insegnante biblico serio ve lo dirà. Quarta bestia, Daniele 7, rappresenta Roma. L'abbiamo spiegato nel corso biblico questo. Adesso non c'ho tempo di tornare lì. Adesso prendetelo per fede e poi lo studiate. Evidentemente, come avviene oggi nell'Unione Europea, alcune nazioni vanno a velocità ridotta rispetto ad altre più potenti, che sono più sotto il controllo dello spirito del momento nel mondo, che è lo spirito dell'anticristo. Allora, le tre nazioni saranno divelte, abbiamo detto.
Sì.
E credo che questo sarà, se posso dare un esempio un po' moderno, un po' come la guerra civile di secessione americana del 1800. Che è successo? È successo che il nord degli Stati Uniti, con la scusa degli schiavi, era una scusa, fece guerre al sud, per il vero motivo che il sud voleva separarsi. Quindi niente di più facile che il sorgere di questi disaccordi tra queste tre nazioni e le altre, va bene, portino a una guerra. Le nazioni in Europa sono abituate a litigare, sono specializzate in questo. Ma però sotto il regime dell'anticristo non vi saranno altre exit sullo stile del Brexit, ma sarà più che altro sullo stile della mafia, no? Se sei dentro, sei dentro. Non esci tranne che a piedi in avanti. Capito?
È terribile.
È così la storia.
Ai, ai, ai.
E infatti...
Niente democrazia.
Democrazia e fumo negli occhi per gli allocchi. E allora, l'anticristo cosa avrà bisogno, Angelina? Di totale e ferrea unità. E se vuole conquistare il mondo. Il fatto che fa guerra tra nazioni e le vince serve di monito anche alle altre nazioni di rigare diritto, devono ubbidire, sottomettersi al suo giogo o altrimenti. Per questo che c'è il pensiero unico, non si fiata, non cade foglia che l'anticristo non voglia. Cioè,
Ecco.
guarda, io mi aspetto che l'Europa diventi un piccolo inferno. Quindi, fratelli che siete lì accomodati in Europa, attenzione, che viene il diavolo, l'anticristo, e vi strappa i tappeti da sotto i piedi. Soluzione, Angela, soluzione. In ginocchio, pregare, potete digiunare se volete. Dovete assolutamente scoprire la volontà di Dio nella vostra vita se vuole che state lì. Seduti su quella poltrona, col telecomando in mano, con i piedi sul tappeto che parlavo prima, a sorseggiare il cappuccino, o se Dio c'ha come Elia vuole mandarvi al ruscello Cherit, primo re 17, oppure dalla vedova. Ma Dio è potente, perché io devo andare a scarpinare? Sono così comodo qua. E tu, Elia, una vedova ti proteggerà. Quindi a volte bisogna andare dalla vedova. E la vedova può essere qualunque cosa. In base all'Apocalisse 9,18, vediamo che vi saranno anche guerre atomiche, in base all'Apocalisse 9,18. E in più vi sarà, dulcis in fundu, il marchio della bestia che viene. Quindi, vengono le atomiche, viene la tribolazione, persecuzione contro i cristiani, il marchio della bestia. Per avere un'idea di cosa succederà, guardatevi qualche documentario, qualche film di come gli ebrei erano perseguitati, rastrellati, internati nei campi di concentramento dove gli avevano detto sarete protetti, lo Stato si prende responsabilità di proteggervi, ci sarà protezione, non mancava in Auschwitz, c'era molta protezione, non potevi uscire neanche se volevi. Questo così ha operato Hitler, l'anticristo sarà peggio. E allora considerate bene questa situazione, guardate come erano trattati gli ebrei nel secondo guerra mondiale nel ghetto di Varsavia, in Germania, perché così saranno trattati i cristiani. Okay. Per questo che il Signore ci ha mostrato chiaramente che chi non è chiamato da Dio a rimanere in Europa dovrebbe volare via verso zone rifugio che Dio mostrerà a ciascuno.
Una domanda, perché hai detto che tre nazioni saranno distrutte, cioè divelte, dice la Bibbia, non distrutte, e probabilmente l'Italia sarà una di queste.
Non dimenticate probabilmente
Eh
perché,
sì,
ecco,
la Bibbia non dice Italia, però
sì, la Bibbia non lo
può
dice.
essere. E significa che l'Italia non sarà d'accordo con la politica dell'anticristo. E allora non sarebbe un buon posto dove vivere in Italia?
Beh, io me ne sono andato perché l'Italia non era un buon posto da vivere quando c'era Mussolini, non era un buon posto da vivere in Germania quando c'era Hitler. Non è un buon posto a vivere in Europa quando dice sarà l'anticristo, il marchio della bestia, eccetera.
Ma
No.
se non si sottomette all'anticristo?
E sarà distrutta. Sarà annientata, divelta. Divelta,
Divelta.
buttata giù, ho perso. Come l'Ucraina. L'Ucraina, appena la Russia vince, l'Ucraina sarà stata divelta. Infatti sta diventando distrutta la Germania. l'Ucraina. No, io dico no. Appunto dico, se il Signore vi dà una profezia, devi rimanere qui perché tu sei un grande profeta, tu hai un grande incarico, tu eccetera eccetera. Uè, responsabile. Se tu credi in una profezia così o più o meno così, ti prendi responsabilità e rimane. Cioè io da parte mia, la piccola sentinella che sono, io ti avverto quello che io ho udito dal Signore, sotto mia responsabilità. Che secondo me l'Europa è un posto da abbandonare. Ma se ce ne andiamo tutti non avverrà.
No, non avverrà.
Ma come, tu costruisci un'arca per 120 anni e vuoi salvare il mondo, così mi ha detto Dio? E come fa tutto il mondo? E se tutto il mondo sale nell'arca, come si fa? Non avverrà.
No,
no, non vedo questo corri, corri, no.
No, no, al contrario.
Vedo pochi. Hanno chiesto a Gesù, sono molti salvati? Sai cosa gli risponde Gesù? Entrate per la porta stretta. Yeah. Alleluia.
Amen.
Bene, abbiamo parlato prima di Elia. Elia capitolo 17, va bene, dal 3 al 10.
Sì.
Dio manda Elia, come abbiamo detto, al torrente, poi lo manda dalla vedova, va bene. E quindi a volte c'è, il Signore dice, alza i tacchi e spostati. Vai Matteo 2 per cortesia, c'è anche Maria e Giuseppe qua.
Matteo 2?
Sì, anche loro hanno alzato i tacchi.
Sì.
Maria ha alzato i sandali e Giuseppe anche. Dove? Matteo 2, 13 e 14.
Matteo 2, 13. Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse:
alzati!
Alzati, prendi il bambino e la sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Matteo 2, 13 e 14.
Vagliela dire, immagina se Dio avesse detto questo a quelle chiese della supergrazia, che Dio è potente, Dio ci protegge. Questo cretino di fratello Giuseppe vuole che andiamo tutti in America, qui siamo 50 milioni, 10 milioni, quello che siamo di cristiani in Europa, come facciamo? Non si spostano, non si spostano, va bene? E quella della supergrazia, dico, ma no, Dio è potente, certo che Dio è potente, perché non ha salvato Elia senza mandarlo dalla vedova? Perché non ha... Non ha salvato Gesù da Erode. Gesù, c'è tutta la potenza, c'è tutti gli angeli. Nasconditi in Egitto. Ma sono pagani, non c'hanno il cibo kosher. In Egitto. E allora lui prese di notte il bambino e la madre e si ritirò in Egitto. Al tempo della fine, fratelli, Dio guiderà la Chiesa a fuggire e rifugiarsi nei luoghi dove, Apocalisse 12, lui guiderà ciascuno. Vedi, Apocalisse 12, 14, la donna, conoscete la scrittura, l'avete memorizzata, spero, la donna fugge nel deserto dove c'è un luogo dove è nutrita, nel luogo preparato da Dio, lontana dalla presenza del serpente. Quindi, il serpente Gog dove sarà? In Europa. Ma la donna fugge lontano. Quindi lontano dall'Europa vedi tu. Non te lo devo dire io. Va bene, fratelli? Quindi quelli che si vogliono godere la comodità dell'Europa, godetevela, perché non durerà molto. Non durerà molto. Lo Stato che vi dà la pensione. Guarda qui dove siamo noi qui nel terzo mondo, c'è gente che pensione non ne ha. Siamo andati a visitare una famiglia ieri. Come era conciata questa famiglia, Angelina?
Erano ammalati, anziani, senza soldi. Uno non poteva camminare, una donna, più di 70 anni, non poteva camminare, era nel letto. E l'uomo, il marito di 90 anni, doveva andare con la macchina per comprare diapers for the wife.
Pannolini, pannoloni per la moglie.
Sì.
Che sono, c'ha 90, quanti anni c'ha lui?
90.
Ma devo chiedere a Dora, perché è andata lei lì.
Sì.
E grazie fratelli, abbiamo potuto portare cibo, un pochino di soldi.
Sì, sì,
grazie
sì.
A voi che con le vostre decime.
Sì, Dora potrà raccontare di più. E Deborah anche.
Dio vi benedica.
You were there, Jasmine, no?
Me and John also.
You and John.
Sì, yes. Chi era la squadra?
Ah, la moglie aveva 85 anni, il marito 90 anni.
She had fallen and broken her ankle a year or so ago, and she couldn't walk.
Allora, lei che si era rotto la caviglia?
Her ankle.
Le ancole, la caviglia.
Ed era a
letto che non poteva muoversi. E il marito, quanti anni già?
Un anno fa si è rotta la caviglia. Il marito 90 anni.
Sì, si è rotto, sì. E sai, qui c'è gente che non può andare all'ospedale, perché non c'è problemi a comprare questo o quell'altro. E per cui vogliamo benedirvi, fratelli, che supplite con le decime, che possiamo dare pacchi di cibo e qualche soldo. E se adesso compreremo anche dei pannoloni per la moglie. Dio vi benedica, fratelli.
Amen.
Bene.
Amen. Grazie, Signore.
Grazie, Signore.
Sì. Amen. Quindi dicevi che qui ci sono persone che non hanno pensione, quindi non è che serve tanta comodità per vivere. Dobbiamo abituarci a combattere.
Sì, sì, ovunque andate. Giuseppe e Maria in Egitto, non so quante comodità hanno avuto. Non so che luogo di lusso si sono, non credo. Si sarà, avrà affittato qualche specie di garage per aprire un posticino per fare il falegname. Hai capito? Con l'asinello in Egitto. Insomma, io credo che con questo abbiamo reso chiara l'idea dello scenario di quello che starà avvenendo nel mondo. Quando? Il tempo, quando Dio farà sorgere il suo regno, capito questo? Penso che abbiamo reso un'idea che sono questi re, quando
sì.
Dio farà sorgere la sua nazione.
Quindi sarebbero le 10 nazioni che daranno potenza all'anticristo.
Sì, ai tempi di questi re del diavolo, Dio farà sorgere un regno, il suo regno, lo farà sorgere, cioè la sposa di Cristo, il corpo di Cristo. Va bene, Daniele 2,44. Dio del cielo farà sorgere un regno, non sarà mai distrutto, non cadrà sotto il dominio di un altro popolo, spezzerà, annienterà questi regni, ma esso durerà per sempre. Daniele 2,44.
Questa nuova nazione, che è quello il soggetto principale, si sta formando adesso, dicevi tu, o si formerà quando verrà la pietra e distruggerà la statua di Daniele 2?
È in costruzione adesso, infatti io mi sento una piccola sentinella, ma piccola però, avvertire le chiese che devono uscire, la sposa di Cristo deve uscire dalle chiese. Se la chiesa non è attiva, vivace, viva, Filadelfia, non Sardi, Filadelfia, non Laodicea, va bene, se la chiesa non è Filadelfia dovete uscire da queste catapecchie, e servire il Signore come Giuseppe e Maria in Egitto, come Elia nella vedova di Sarepta. Dovete uscire perché voi, fratelli, che voi sapete chi siete. Cioè uno che ha dato tutto il suo cuore per Gesù e pronto a dare la vita per Gesù lo sa. Quindi voi siete questo regno, voi siete questa nazione. Voi pentecostali, battisti, protestanti, cattolici, testimoni di Geova, voi sapete chi di voi ha dato tutto al cuore a Gesù. Voi sapete chi è pronto e disposto a entrare in un'arena dove ci sono leoni, tra virgolette. Va bene, voi lo sapete. E quindi il messaggio di Gesù adesso che io sento forte come il fuoco nel mio cuore, uscite dalle religioni passive, separatevi da questi che non vogliono seguire Gesù. Se una chiesa non vuole smuoversi e andare tutti i giorni, ho detto tutti i giorni, almeno cercare tutti i giorni. Non riuscirà tutti i giorni, ma cercare, andare a cercare le pecorelle, ovunque sono, portare un po' di acqua fresca. Stanno morendo di sete, volete dargli? Vogliamo dargli un po' di acqua fresca? È gratis. Chi crede in me, dal suo cuore uscirà acqua fresca. Chi crede in me, leggilo, Giovanni 7, 38, verso lì.
Giovanni 7, 38.
He that believeth in me, always
belly. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Giovanni 7, 38 e 39.
Quando dice acqua viva, dice, no? Non è l'acqua del battesimo dell'acqua, è il battesimo dello spirito. È un'acqua che esce dal nostro cuore quando evangelizziamo. È Gesù che esce, che la gente si mette a piangere. Grazie Signore. Angela, quella donna che abbiamo incontrato quando siamo andati a comprare dei vasi in un negozio.
Sì.
Racconta un po' di quella donna che abbiamo incontrato.
Si chiama Tamara, una giovane.
Com'era vestita?
Una giovane più o meno 25 anni, vestita molto moderno, era super flashing, beautiful.
Elegante, elegantissima.
A lot of makeup.
Un sacco di trucco, le ciglia, 10 centimetri di ciglia. 10 centimetri di unghie aveva tutte.
And she was working in the shop.
E lavorava in questo negozio di cinese dove vendono cose che costano poco.
And she was very impolite to everybody.
E abbiamo notato come era dura.
Yeah.
E era molto scortese con tutti i clienti.
Yeah. Very impolite, like really rough and commanding them. Go over there and look over there and do this. Allora,
mi sono armato un grandissimo sorriso, sono andato da lei.
Sì. Siamo andati insieme da lei, già abbiamo notato il suo atteggiamento e parlavamo tra di noi, oh, come ha bisogno di Gesù quella ragazza. E siamo andati da lei con le cose che volevamo comprare e mentre lei guardava le cose, i prezzi.
Ha fatto leggere la scrittura.
Tu hai iniziato a fare una barzelletta. Ah, io devo pagare perché guarda questa mia figlia qui mi porta in giro solo per pagare. E io ho detto no, tu sei come un papà per me, non sei buono solo per pagare, sei importante. E tu davanti a lei, sì, però noi sono un vecchietto buono a nulla. E io no, tu sei la colonna della nostra famiglia. E lei ci guardava, noi litigavamo lì.
Dice, questi dove vogliono arrivare questi qua?
E quando ho detto che tu sei la colonna della famiglia, lei mi ha detto, almeno tu hai una famiglia.
Cioè vedendo l'onore che tu mi davi... Il credito, lei ha cominciato a prestare attenzione.
L'amore, e lei guardava e ha detto così, sussurrando, almeno tu hai una famiglia. In altre parole, lei non c'ha una famiglia. E allora ho iniziato subito a evangelizzare, ha detto, guarda che non è che ho avuto sempre una famiglia. Sono cresciuta con un padre alcolico, violento, con tanti problemi, ero disperata, ero distrutta, odiavo mio padre. Però in Gesù, con Gesù, lui mi ha cambiato la vita. E mi ha anche dato una nuova famiglia, cosa che è impossibile in questa vita. Trovare un'altra famiglia, iniziare da capo.
Eccoci qui.
E lei mi guardava e poi ha iniziato tu a chiedere delle domande. E ha detto anche lei che anche mio papà è alcolico e mi ha fatto cose che non potrò perdonarlo mai.
Sì, io ho capito abusi sessuali. Che lei è una donna bellissima, eccetera. Devi vedere i suoi occhi spezzata e distrutta.
Sì. E poi le hai parlato del perdono, che deve liberarsi. Le hai fatto leggere le scritture in Matteo 18 e le abbiamo dato...
Sul perdono. Che se non perdoniamo non siamo perdonati. E lei prestava attenzione.
Sì.
Che la devi perdonare tuo padre.
E le abbiamo dato il telefono, il numero, per tenerci in contatto. Alla fine era così dolce, con un sorriso bellissimo, e voleva continuare a parlare, però c'erano gente sempre intorno.
Arrivavano i clienti,
lei doveva sempre inviarli via.
No, lei li cacciava via.
Li mandava via.
Andate a cercare di là, e continuava, sì. A parlare con noi.
Ed era così dolce e amorevole, e non aveva più quel scudo.
Quello scudo di non ti avvicinare.
Di durezza, no? Era dolcissima, mi ha abbracciata alla fine. E abbiamo parlato di incontrarci di nuovo, di continuare la conversazione. Quindi è solo all'inizio lei. Però speriamo di poter raggiungerla,
sì, adesso
per Cristo.
Torniamo adesso.
Sì.
Torniamo, sì, sì. Perché anche ho comprato un vaso lì per mettere dei fiori artificiali. E Deborah dice, no, non mi piace il colore, devo tornare ancora. E perché le mogli, sai, se non fai contenta la moglie, insomma,
non
prima
gli
o poi...
piace il colore.
Prima o poi... io ho preso... caffè latte, lei dice no, lo voglio bianco. E ho detto, e il porta sapone per il bagno? Dice no, non mi piace quel
sì,
che hai preso.
Hai comprato un porta sapone, non gli piace. Gli
ho detto, ma ce l'hanno solo celeste. Ecco, vai a prendere il celeste. E devo tornare a prendere il celeste. E è così che funziona quella cosa.
Io non so come fate voi, siete veramente opposti tu e Deborah. Io non so come
ma
fate.
Ma io, guarda, io gliele ho vinte tutte, ma senti. Dimmi il colore che vuoi, Contenta lei, guarda, contenti tutti, guarda. Dico, sai, qui ci vuole anche quieto vivere, non è che puoi mettere a litigare per ogni cosa qua. Poi le sorelle, sorelle, voi sapete come sono le donne. Cioè, devo spiegarvelo.
Volevamo
cioè.
Decorare un po' qui, un po' là.
Ecco, quindi le sorelle sanno come sono le donne. Credo anche che i mariti lo sanno un po'. Va bene? È per questo che sì. Il Signore vi ha fatto così belle, così dolci, così amorevoli.
È impossibile.
Che noi uomini accettiamo quasi tutto.
Oh, che come siete anche voi dolci, vedi? Vedi?
Ripetere tre volte?
Tre volte.
Senti, vogliamo andare avanti qui con dove abbiamo
sì,
lasciato.
Sì, però non mi hai risposto ancora. Daniele 2:24, al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno. Allora, questa nuova nazione sta nascendo adesso o nascerà quando verrà la pietra e distruggerà tutto? Cioè, una nazione che adesso esiste o che verrà solo quando quel monte si formerà perché viene Gesù ad
Armageddon? No, 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 no.
E come?
No,
c'è
già la nazione, scherziamo. Solamente che la nazione non lo sa che è una nazione, o un regno se preferisce.
Perché dice, al tempo di questi re che abbiamo studiato sono le 10 nazioni del tempo della fine che daranno potenza all'anticristo.
Ecco, ai tempi di queste 10 nazioni del diavolo, Dio farà sorgere un regno, ma è Dio, un regno che non sarà mai distrutto, siamo noi, cioè, capito, noi che siamo salvati.
Mm-hmm.
Il centro di questa nazione naturalmente è la sposa. Ci siamo?
Sì.
E aspetta, andiamo avanti qui con Daniele, guarda.
Sì.
Perché Daniele, guarda Daniele 2, 34-35, guarda, ti rispondo con la scrittura.
Daniele 2, aspetta.
Ce l'hai?
Adesso sì, 34.
Shoot.
Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro ed argilla della statua e li frantumò.
Ecco, quindi non spinta da una mano, è una cosa sovrannaturale. Questa pietra viene dal regno di Dio, vediamo cos'è. E la statua si frantuma, cioè colpisce la statua. Tu hai messo la statua sulla radio,
sì.
Per caso? Ah, ecco, bene. Sì. Sulla radio c'è la statua con la pietra che arriva. Boom! E la statua diventa immondizia, il vento se la porta via. Vai avanti.
Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate.
Monnezza.
Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia.
E la pietra?
Ma la pietra che aveva colpito la statua
diventò
un gran monte che riempì tutta la terra.
Oh!
Daniele 2, 34, 35.
Allora, cos'è che chiedi tu? Che qua mi sembra abbastanza
che questa nazione,
esauriente.
Questa nazione si formerà quando si forma questo gran monte che riempie tutta la terra? O adesso, al tempo di questi re, che già esistono queste nazioni, parte fragile, parte forte?
Sì, ferro e argilla.
Queste già esistono, quindi quando si forma la nazione?
Sì, no, quello, dopo Armageddon, la nazione, cioè durante Armageddon, un po' prima, un po' dopo, insomma, la nazione viene completata, va bene? E viene completata praticamente al rapimento. Prima di Armageddon viene completata la nazione, perché arrivi in cielo, dopo la tribolazione arrivi in cielo e lì c'è il paradiso in cielo e l'inferno sulla terra.
Sì.
Perché c'è il paradiso in cielo nel senso che c'è il matrimonio della sposa dell'agnello con Cristo, con l'agnello. E sulla terra c'è l'ira di Dio contro l'anticristo. E allora Apocalisse 14 vediamo il rapimento, che c'è il... Ci sono le due mietiture, figlio dell'uomo sulla nuvola con la falce, una falce di oro, una falce. E il 14, il 15, ecco che vediamo in cielo, Apocalisse 15, 1 e 2, 15, 1 e 2, vediamo quelli che hanno avuto la vittoria sul marchio della bestia, sulla bestia anticristo, quindi dopo il rapimento.
Uh-huh.
Allora, dopo il rapimento inizia... Va bene? L'ira di Dio, e lo vediamo principalmente Apocalisse 15-16, però continua fino al capitolo 19, perché Armageddon fa parte dell'ira di Dio. Il settimo vaso dell'ira di Dio, Apocalisse 16, comprende anche Babilonia distrutta, capitolo 18, 17-18, e Armageddon, capitolo 19. Allora, mentre sulla terra c'è l'inferno, che è l'ira di Dio, piccolo inferno, che succede in cielo? In cielo, dopo il rapimento, c'è Apocalisse, vuoi leggere Apocalisse 19, 7 fino a 9, a memoria, il matrimonio dell'agnello.
Una grande celebrazione, sì.
Ecco, Apocalisse 19, 7. Apocalisse 19, 11 inizia Armageddon. Allora, la cronologia esatta è questa. Tribolazione, rapimento, ira di Dio sulla terra, in cielo matrimonio con l'agnello, alla fine di 30 giorni di ira di Dio e quindi del matrimonio, Apocalisse 19, 11, Armageddon.
Ok.
Ci siamo più o meno?
Sì, sì, sì. E quindi questa nuova nazione che sta sorgendo si sta formando anche, come hai detto prima, attraverso le nostre evangelizzazioni. Quando una nuova persona si converte, la nazione cresce.
Precisamente, bravissimo, hai capito tutto. Quindi il cavallo bianco di Apocalisse 6, 1 e 2 che cavalca. Chi è quel cavallo bianco?
È Gesù.
Sì, ok, ma anche?
L'esercito celeste?
Noi, no, non è l'esercito celeste.
No.
No, sì, alla fine sì. Ma principalmente per 2000 anni siamo noi, evangelizzatori.
Ah, ok.
Quando noi andiamo a evangelizzare, siamo noi il cavallo bianco con le frecce del Vangelo che arrivano dappertutto.
Sì, perché Gesù adesso opera attraverso il suo corpo. Corpo di Cristo sono i cristiani.
Sì, lui è il capo, noi siamo il corpo. Sì. Quindi quel cavallo bianco con l'arco, siamo noi che cavalchiamo i vincitori. Ogni volta che tu dai la salvezza, la conversione di Gesù Cristo a un'anima, l'hai strappata dall'inferno, ecco che il cavallo bianco che è partito vincitore e per vincere, va bene? Il cavallo bianco vince quell'anima che si salve. Chi è il cavallo bianco? Gesù Cristo e la sua Chiesa che noi evangelizzando, quando evangelizzi e dà la salvezza a un'anima perduta, ecco quello è il Cristo vincitore ed ecco che viene aggiunta un'altra pietra vivente alla Nuova Gerusalemme. All right. E questo qui, nel tempo della fine, Dio creerà una nazione che comprende tutti i cristiani salvati durante la tribolazione e prima, intorno alla tribolazione, va bene, che comprende tutti i cristiani salvati del tempo della fine, che poi naturalmente a questi, alla fine, si uniranno anche i cristiani e il popolo di Dio salvato di tutte le ere, e saranno lì davanti a Dio, davanti all'agnello, per il matrimonio con l'agnello. I cristiani e del tempo della fine della tribolazione e di tutte le ere a partire da Abele in poi.
Sì.
Allora, so, you understand until now?
Sì,
okay,
grazie.
Ok, very good. God bless you. Allora, la pietra è il regno di cui sto parlando. E il regno di cui sto parlando è la pietra. E la nazione di cui sto parlando è quella pietra. Ma la pietra è già qui nei cuori delle persone, che poi arriverà dal Armageddon, corpo di Cristo. La Bibbia precisa che a differenza di tutti gli altri regni, questo regno non sarà mai né distrutto né cadrà sotto il dominio di un altro popolo, cioè di un regno successivo, come ho spiegato poco fa, come è avvenuto tutti gli altri regni, dall'Egitto fino all'Anticristo, che furono tutti distrutti. E si tratta del regno di Cristo, si tratta della Nuova Gerusalemme, che scende dall'alto come la sposa di Cristo dopo il millennio, ma la Nuova Gerusalemme è già qui, nei nostri cuori dei salvati. Ognuno di noi, anche se abitiamo fuori la Nuova Gerusalemme, col cuore siamo dentro la sposa di Cristo, quelli di noi che sono sposa. Bene, quindi, ecco, sto parlando di Apocalisse capitolo 21, va bene, che la sposa scende dal cielo, Nuova Gerusalemme, e finalmente il regno, questa nazione, la nuova nazione, il nuovo regno è portato a maturazione, eterno, immortale, destinato a regnare con Cristo per sempre. Come è scritto? Cos'è scritto? Spezzerà, annienterà tutti questi regni, ma esso, il nuovo regno, durerà per sempre. Il regime dell'Anticristo sarà l'ultimo della serie dei regimi, dei regni dell'Anticristo, del diavolo, e che sarà distrutto. Questo direttamente per mano del Signore Gesù, venuto di persona, la sua venuta e la sua sposa che lo segue. Guarda, qualche scrittura posso?
Sì.
Ecco, ti do qualche scrittura qui. Grazie Signore. Seconda Tessalonicesi 2:8.
Secondo Tessalonicesi 2:8. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Secondo Tessalonicesi 2:8. Grazie Gesù. Gloria a Dio.
Seconda Tessalonicesi 1:8-10.
1:8. In un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù.
Essi saranno
puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto.
Alleluia!
Perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Secondo Tessalonicesi 1:8-10.
Cosa dice Giobbe?
Bellissimo.
Bellissimo. Cosa dice Giobbe 4:9?
Giobbe 4:9. Al soffio di Dio essi periscono, dal vento della sua ira sono consumati. Giobbe 4:9.
Alleluia.
Amen.
Fratelli
Amen.
Nuovi, ricordate le scritture, ok? Apocalisse 19:11-21, Armageddon. Cielo aperto, appare il cavallo bianco. Gesù lo cavalca, il suo nome è la parola di Dio, gli eserciti del cielo lo seguono sopra cavalli bianchi, amen. Vuoi leggere un po' di quello? O leggiamo un po'
della... l'hai spiegato bene.
Un po'... Va bene, ha spiegato Armageddon, non c'è sì. bisogno di... Comunque, fratelli nuovi, Apocalisse 19:11-21. E Apocalisse 17:14, c'è un'altra scrittura qui interessantissima. 17:14.
Apocalisse 17:14. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Apocalisse 17:14. E questa è la nuova nazione.
Questa è la nuova nazione.
I chiamati, gli eletti e i fedeli.
Questa è la nuova nazione.
È bello.
Bravissima.
Bellissimo.
Infatti, cosa fanno questi chiamati? Vanno a distruggere le 10 nazioni.
Vinceranno con lui.
Sì, perché dice combatteranno contro l'agnello. Chi? Le 10 corna, le 10 nazioni, infatti 11 con Magog. Va bene. Quindi il piano di Dio è sempre stato, sin dall'inizio della creazione, di avere questo nuovo regno. Il regno con la sua sposa in centro. E allora questo sarà finalmente adempito in questo regno eterno che Gesù verrà a instaurare tramite Armageddon e che non sarà mai distrutto, durerà per sempre. Sto parlando di voi, fratelli. Ormai tutti dovremmo averlo capito che questo regno siamo noi. Tutti noi che siamo, quelli di noi che sono fedeli. Ecco, questi saranno chiamati a regnare per sempre con Gesù. Fratelli, siete pronti? Siete pronti a essere fedeli?
Dio ci aiuti.
Siete pronti a cuore pieno?
Speriamo di sì.
Vi state preparando in fedeltà e servizio a Gesù da poter essere tra quelli fidati per la sua gloria? Sì che il Signore vi chiami e ci chiami in quel giorno. A fare cosa ci chiama? Angela, Apocalisse 20. A cos'è che siamo chiamati?
Apocalisse
quelli
20?
Quelli di noi che sono fedeli. Verso 4, Angelina.
Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio.
Tribolazione.
E di quelli che non avevano adorato la bestia, né la sua immagine, e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Apocalisse 20:4.
Alleluia. Siate fedeli, fratelli. Tanto guarda, dobbiamo tutti morire. Siamo qua a cercare di campare in questo corpo conciato così male. E allora moriamo per Gesù se dobbiamo, no? Gioiamo. regnano 1000 anni. Perché solo 1000 anni?
Perché
Angela.
poi verrà un altro giudizio e dopo quel giudizio inizierà non 1000 anni ma un'eternità.
Eternità. Perché 1000 anni? Perché dopo 1000 anni ci sono 1000 anni di regno di Cristo sulla terra, dopo 1000 anni il diavolo è liberato, Apocalisse 20 verso 7, il diavolo è liberato e inganna il mondo, fuoco del cielo, tutti distrutti, giudizio trono bianco, Apocalisse 20. E dopo c'è ancora un giudizio di Cristo per quelli che sono stati fedeli nei 1000 anni. Giovanni 13, 17, se sapete queste cose, siete beati. Angela.
Se sapete queste cose, siete beati se le fate.
Allora.
Giovanni 13, 17.
Allora, a
Amen.
posto?
Sì, credo che la domanda più importante di tutto questo messaggio è come possiamo assicurarci che noi facciamo parte di questa nazione, cioè come ci si prepara, come posso io diventare parte di quelli che dice in Apocalisse 17, chiamati, eletti, fedeli. Come?
Bella domanda, bella per te, bella per me, bella per tutti. Allora, non ci sono codici segreti su come prepararsi. Non bisogna attraversare un mare, scalare quella montagna. Non c'è bisogno di essere grandi predicatori super spirituali, grandi profeti, evangelizzatori eccezionali. Sì, è bene esserlo, ma non è necessario, non è richiesto. Va bene. È benedetto, ma non è questa la condizione per essere sposa di Cristo. Va bene, quello che il Signore guarda è 1 Samuele 16, 7. Il Signore guarda a questo, una cosa che non c'è un fratello, una sorella della nostra chiesa o in qualunque chiesa che non lo può fare. Nessuna ha la scusa di dire io non ho potuto. Perché non hai potuto? Avevi il talento in tasca, perché non l'hai investito? Cos'è che bisogna fare? 1 Samuele 16,7, il Signore dice a Samuele,
Ma il Signore disse a Samuele, non
non
badare
badare al
al
suo
suo aspetto,
aspetto,
né alla sua statura, perché
perché
io l'ho
io l'ho
scartato.
scartato.
Infatti il Signore non
Non
bada
bada a
a
ciò
ciò
che
che colpisce
colpisce
lo
lo
sguardo
sguardo.
dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza,
Ma il Signore?
ma il Signore guarda al
Hai
cuore.
capito?
1 Samuele 16, 7.
Hai capito, fratello, sorella, troppo vecchi, troppo giovani, troppo deboli, troppo forti? Avete capito? Nessuno ha una scusa per non essere sposa di Cristo. Io non ce l'ho, tu non ce l'hai. È una scelta. Una moglie può essere brutta, sgangherata, ammalata, a letto sempre, però col cuore ama suo marito. E se il marito è un marito degno, si prende la cura di lei. Va bene, la moglie non è che deve essere la più grande cuoca, però può imparare un pochino. La più grande a pulire la casa, però può darsi da fare. È meglio, sì, certo. Ma l'importante è il cuore. Una moglie che sa fare tutto, tutto, però è adultera, che se ne fa? Che te ne fa una moglie così? Guarda, puoi essere un vecchietto di
Infatti,
75 anni come me, buono a nulla, debole, va bene? Che io neanche sono andato in una scuola teologica religiosa, non sono mai stato niente di grande nella mia vita, ma nella mia nullità. Un giorno ho deciso di dare tutto a Gesù, materialmente e spiritualmente. E questa è la mia testimonianza. Va bene? E da allora la mia vita è cambiata. Da allora navigo col vento in poppa, perché niente, ho deciso di dare tutto a Gesù. Va bene? Non ha importanza se è tanto o poco, dai tutto. Va bene? E Dio ha sempre sospinto le mie vele. La mia barca veleggia, alla brezza fresca dello Spirito di Dio. E a volte il diavolo è furioso, che Dio mi benedice, manda bufere, Dio, questa è la mia testimonianza, manda acquazzoni, ma io e i fratellini che questa vita di marinai e lo spirito hanno accettato, noi abbiamo i nostri occhi fissi sulla luce del faro. La luce chi è? La luce è Gesù. E finora lui non ci ha mai, 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 ho detto mai,
Amen.
fallito.
Grazie, Signore.
Guarda, abbiamo solo dovuto imparare le leggi di Cristo, come Lui opera. E allora le bufere sono passate sempre. Gesù le ha sempre calmate prima o poi. E Lui sempre mi dice: io, il Signore, sono sempre in controllo. Come ad Abramo, Gesù mi dice, mi dà la scrittura Genesi 15, per favore.
Sì. Genesi
1.
15, 1. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Genesi 15, 1.
Cioè, Abramo qui è appena tornato dalla battaglia contro i cinque re, combattimento che ha appena liberato Lot. E il re di Sodoma gli fa: oh, grazie Abramo, ci hai salvato. Guarda, dammi le persone, i miei schiavi, dammi le persone e prenditi tutte le ricchezze. Cioè, Abramo poteva prendere senza il permesso del re di Sodoma, ha vinto la battaglia. E Abramo dice: io non prenderò un laccio delle scarpe. Sto parlando di Genesi capitolo 14. Neanche un laccio di scarpe prenderò da te, che tu non vada in giro a dire che tu hai arricchito Abramo. Guarda Abramo che uomo. Ha perso una città piena insomma, i soldi di una città e di più. Dei razziatori anche. Ha rinunciato a tutto. Perché? Perché non riteneva il re di Sodoma degno di fargli un regalo. Che non si dica che tu hai arricchito Abramo. E allora, ecco che esce Melchisedec, viene Melchisedec, Genesi 14, e gli porta del pane e del vino, la prima comunione nella Bibbia. E Abramo gli paga le decime di tutto, di quello che già aveva, lui era già ricco. E Dio da quel momento in poi Dio lo benedice. Infatti, dopo di quello, dopo che lui ha dato le decime a Melchisedec, cosa gli dice Dio? Ripeti Genesi 15:1, capitolo dopo.
Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Genesi 15:1.
Quindi da una parte rifiuta le ricchezze di Sodoma, dall'altra paga la decima Melchisedec. Cioè questo qua pagava per andare a combattere, mentre meritava di prendersi tutto. E ci ha rifiutato. Questo è Abramo. Così, questa è la sposa di Cristo. Rifiutate per onorare Dio, rifiutate le ricchezze. E poi onorare l'uomo di Dio Melchisedec con le decime.
E poi Dio ti farà ricco, però nel modo giusto.
Esatto, le ricchezze sono ingannevoli se non vengono da Dio. E questo è vero, fratelli. Dobbiamo guardare a chi si guarda in battaglia quando attacchi nel campo di battaglia, al capitano. Guardare al capitano della nostra fede e lui ci dirà: non temere Abramo, o Maria, o Giovanni, o Giulia, o Francesco. Io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Amen. Consoliamoci con queste parole, fratelli.
Grazie, Signore. Amen. Gloria a te, Gesù. Dio ti benedica, Signore. Grazie,
Bene.
grazie, gloria
Angela,
a
altre
te.
domande?
No, preghiamo di essere parte di questi che Dio dirà a loro: Io sono il tuo scudo, io sono tutto per te, la tua ricompensa sarà grande.
Ricompensa
Sii fedele.
spirituale, sposa di Cristo, sarà grandissima. La nostra
Amen.
ricompensa non sono solo quattro soldi,
No,
una
no.
casa,
No, no.
quelle lì sono cose umane,
No, no, è quella sicurezza
utili ma
spirituale,
umane.
quella pace nel cuore, quella
E
fortezza del carattere.
il regno di Dio, la sposa di Cristo, la vicinanza con Gesù, la
Amen,
comunione con
amen, amen.
Gesù,
Quella è ricchezza.
queste sono le ricompense migliori. E il resto? la casa, un pezzo di terreno, sono tutto secondario se le metti a servizio del Signore. Se non sono a servizio del Signore, allora guarda, è monnezza completa. Alleluia.
Amen. Grazie,
Angela,
Gesù.
io ti darei la parola.
Amen. Grazie, bellissimo, molto rinfrescante questo
Allora,
messaggio sulla nuova nazione.
hai capito,
Bellissimo, sì.
capito qual è la nuova nazione?
Sì,
Tu
sì.
sei dentro, Angelina, Jasmine.
Non sono degna però.
E tutti i fratelli, è per questo che sei dentro. E tutti i fratelli che ci ascoltano, che amano la venuta del Signore, sono dentro.
Grazie,
Nella
Gesù.
nuova nazione, nel nuovo regno. Fratelli, siete dentro.
Gloria a
Va
Dio.
bene, se io un piccolo di discernimento ce l'ho, e spero di averlo, tutti i fratelli che amano il Signore, fratelli, che se non amaste il Signore non sareste qui a ascoltare un pezzo di pazzo che grida la radio. Bisogna amare il Signore normale per ascoltare il Signore, il doppio per ascoltare attraverso di me. Caro mio, gloria a
Non è
Dio.
così male, Giuseppe.
Non è così male,
No.
grazie, avevi bisogno di qualche
No.
complimento. Gloria, gloria. Allora,
Amen.
cosa facciamo adesso? Prendiamo un po' di fiato e anche i fratelli possono rilassarsi un po' il cervello?
Prendiamo un po' di fiato o chiudiamo fino a domani? Un fiato lungo o
Oh, non posso
breve?
credere. Ma quello è giusto quell'orologio?
Sì, che è giusto.
Non posso credere che è già mezzogiorno qua.
Il tempo vola, sì.
Guarda, in Italia alle 6 sono in Italia.
Allora, prendiamo un lungo fiato fino a domani alle 3?
Fratelli, cosa ne dite? Scriveteci, va bene per voi? Se nessuno obietta, ci sentiamo domani.
Sì, allora vi abbracciamo dolcissimi fratelli e prepariamoci tutti a essere una nazione unita, una nuova nazione risplendente che dà gloria al Signore ogni secondo, con ogni nostro fiato dare gloria al Signore
Ah, ogni nostro fiato.
e risplendere il suo amore.
Alleluia. Dammi
Amen.
quella scrittura bellissima.
Quale?
L'ultima scrittura.
L'ultima di Genesi?
Dell'ultimo capitolo.
Genesi 15?
No.
No. È l'ultima che ho
L'ultima
letto.
scrittura
Di
dell'ultimo
Apocalisse
capitolo del libro dei
22.
Salmi.
Salmi. Apocalisse sono andata. Allora, Salmi.
Lei va come il vento.
Dove? Salmi.
È l'ultima scrittura dell'ultimo capitolo. 150
150
verso 6.
verso 6.
Ok.
Salmi 150 verso 6.
Ecco.
Ogni creatura che respira, lodi
Lodi
il
il Signore.
Signore. Alleluia.
Alleluia. Rileggere.
Ogni creatura che respira,
Lodi il
lodi il
Signore.
Signore. Lodi,
Alleluia.
lodi, lodi. Alleluia. Amen. Salmi 156.
Rileggi.
Ogni creatura che respira,
Lodi il
lodi il Signore.
Signore.
Alleluia.
Rileggere.
Ogni creatura che respira,
Lodi
lodi
il
il Signore
Signore.
con tutto il cuore. Alleluia.
Fratelli, continuate voi.
Amen.
Nel nome di Gesù, nuova nazione, nuovo regno.
Gloria a te,
Il nuovo
Signore.
regno dica Alleluia!
Amen.
Il Signore regna. Tutta la
Gloria a te,
gloria, la
Signore.
potenza, la
Lode e
benedizione
gloria.
a
Ti amo,
Lui.
Gesù. Amen.
Alleluia!
Grazie, Signore.
Grazie, Angie, un abbraccio, un bacio a tutti.
Forte, forte, vi voglio bene, fratelli. Siete preziosi, siete meravigliosi. Vi amo.
Amen. Anche io.
Amen.
All
Grazie, Gesù,
right,
per voi.
ciao, ciao, un bacionissimo.
So che un giorno vedrò coi miei occhi, Signor, la tua gloria nel cielo che splende ancora. Il tuo volto non sarà più un mistero, la tua voce ascolterò. Le domande che ho, tutti i dubbi in me, troveranno la pace che c'è in te. Faccia a faccia vedrò. Sarà luna perché
Ogni lato